Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a me io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Innanzitutto, prima della riflessione vera e propria, volevo dare qualche avviso parrocchiale. Vi ricordo che domani, lunedì 11, alle 18, in questa chiesa, come facciamo sempre una volta al mese, pregheremo con il rosario intero i 150 Ave Maria. Sabato 16, alle 16:30, proseguono gli esercizi spirituali. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici e soltanto ieri ho potuto registrare nuovamente. Avevamo dei problemi con l'audio e quindi penso e spero che in tempi relativamente brevi chi ci ascolta da remoto possa ascoltare gli esercizi spirituali che di per sé abbiamo predicato sabato 2, ma che io ho dovuto, per così dire, ridare ieri sabato 9. Vorrei infine ricordare e ringraziare a nome di tutti Massimiliano ed Augusta, che come vedete hanno fatto il presepio. Non è ancora completo, manca l'ospite principale e lo metteremo a Natale, però credo che sia la prima volta che in Sapienza ci sia un presepio e quindi noi siamo contenti. Tra l'altro vorrei osservare che non è solo un oggetto dolce che ci può riportare alla nostra infanzia, ma se vedete quella lunga strada che c'è, in fondo richiama molto da vicino quello che noi abbiamo appena proclamato: raddrizzate la via del Signore. Il Signore è la via, lui dice di sé: io sono la via. E in fondo adesso cominceremo a riflettere sulla via nella quale lo abbiamo incontrato, cioè sulla via nella quale ognuno di noi ha vissuto il suo avvento, come il Signore gli è venuto incontro. Bene, in qualche modo il presepio non è solo un oggetto, se volete, della nostra infanzia, ma è un'icona della fede e vi invito a considerarlo in questo modo. È l'attesa delle genti, è la strada che lui scende, l'incarnazione, ed è la strada che facciamo noi per incontrarlo. Al di là di questo, ora finalmente possiamo entrare nella riflessione che dovrebbe guidarci alla preghiera. Beh, è evidente che questo è l'inizio del Vangelo, il primo versetto è chiaramente il titolo, inizio del Vangelo, il Vangelo, buona notizia, sappiamo tutti che vuol dire buona notizia. Ma che cos'è una buona notizia? Una buona notizia innanzitutto è una notizia qualitativamente diversa da tutte le altre. Consolate, consolate il mio popolo. Ma dico, mi domandavo, ma quando è che siamo stati consolati come popolo? Ma per esempio quando è finito il Covid, eppure non c'è nessuno, a parte che sta riprendendo la grande, ma non c'è stato nessuno che ci ha detto adesso consolatevi. E comunque, se ci fosse anche stato qualcuno, diciamo che le nostre ansie, le nostre angosce si sono semplicemente placate, più o meno non abbiamo più parlato e la cosa, almeno finora, è andata scemando. mai parola fu più esatta, scemando appunto. Però se anche ci avessero detto guardate è finito il Covid, cioè avessimo avuto il Presidente del Consiglio che dice adesso liberi tutti, in fondo non sarebbe stata una buona notizia, o per meglio dire sarebbe stata una bella cosa. Ma quando noi parliamo di una buona notizia intendiamo di una notizia qualitativamente diversa, che non è la cronaca di quello che accade, ma è il senso di ciò che ti accade. È una notizia, no, da conoscere, conoscenza, è una conoscenza che illumina la realtà che vivi e la illumina di un senso luminoso, positivo. Quindi non è qualsiasi notizia di cronaca, neanche quelle che noi chiamiamo buone notizie, perché le buone notizie non superano il piano descrittivo. Hai vinto il Totocalcio, mi piacerebbe, la Cappellania ha molte spese, mi piacerebbe pescarci con la Sisal, ma non sarebbe una buona notizia, sarebbe una botta di culo, ma non una bella notizia. E noi abbiamo bisogno soprattutto di una buona notizia. Quindi inizio del Vangelo. Il Vangelo incomincia così. Non solo è incominciato così, e queste parole ricordano gli eventi storici, ma nella nostra vita l'inizio del Vangelo avviene sempre come qui è stato raccontato. Il Vangelo, buona notizia, di Gesù Cristo, non per fare il pedante, ma vi ricordo che il genitivo è sempre soggettivo e oggettivo. Anche San Paolo parla del Vangelo, il mio Vangelo, il Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù Cristo è il Vangelo che Gesù Cristo annuncia a te, perché viene Lui in mezzo ai tuoi casini. Tu non hai vie dai te, e può darsi anche che continui a mantenerle storte, anzi direi che è quasi una certezza. Però è Lui l'autore del Vangelo, è il Vangelo di Gesù Cristo, è la buona notizia che Gesù, soggetto, ti dona. Ma è anche il contrario, quella buona notizia, ed è l'unica buona notizia, che ha per oggetto Gesù Cristo. E perciò non tutte le buone notizie sono dei Vangeli, perché ci sono delle notizie che possono essere buone, nel senso che ci fanno piacere, però non sono la buona notizia, perché la buona notizia è Gesù Cristo, non ce n'è altra. Non è dato nessun nome agli uomini sotto il sole nel quale possono essere salvati. Da che cosa? Dal nulla, dal fallimento. E si prova anche con l'esperienza. Tutte le volte che abbiamo fallito in qualcosa, noi personalmente, come famiglie e perfino come Chiesa, che non è che non ha mai messo via dei fallimenti, tutt'altro, è quando ci siamo allontanati da Lui. Lui è la pietra sulla quale Dio ha detto qui si costruisce e fuori no. Tanto è vero che quello che sta in piedi è perché direttamente o indirettamente, sapendolo o non sapendolo, volendolo o non volendolo, fa riferimento a Lui. Quindi inizio del Vangelo di Gesù, uomo, nome proprio di persona, tra l'altro un nome molto comune, Dio salva. Virgola, Cristo, Gesù, Cristo non è il cognome. Gesù, virgola, il Cristo, il Meshah, il Christos, le stesse parole in ebraico e in greco, l'unto, il consacrato del Signore, colui nel quale Dio ha posto la sua compiacenza, cioè non solo l'unico uomo di cui Dio si compiacque nella storia, ma l'unico uomo che si compiacque solo in Dio, perché solo in Lui fu la sua compiacenza. Figlio di Dio, nonostante l'apparenza, non crediate che sia una attestazione della natura divina di Gesù Cristo. La natura divina di Gesù Cristo ha un altro discorso e si desume da altri discorsi, da altre citazioni. Non abbiate la ingenuità di dire allora Gesù è figlio di Dio perché qui c'è scritto che è figlio di Dio, perché figlio di Dio vuol dire tante cose. Il giusto, per esempio, il giusto nell'Antico Testamento è figlio di Dio. Il consacrato, il re, cioè, anche adesso è Carlo, è unto, cioè consacrato, è un Cristo, è figlio di Dio, dai grazia, per grazia di Dio è re, per dire. Quindi Gesù, che è l'uomo Gesù, che è il Cristo, che è il consacrato a Dio e che è il figlio di Dio, che è il giusto. Questa è la lettura che dà Marco, che è un pagano, nota bene, non è un giudeo. Il Vangelo di Marco, come voi ben sapete, è stato scritto qui a Roma, esattamente nella Basilica di San Marco, davanti a Piazza Venezia, dove c'era una delle prime Domus Ecclesiae in cui il nostro primo vescovo, Pietro, predicava ai catecumeni e Marco era il suo segretario e stenografava, la stenografia esisteva anche nel mondo antico, le omelie di Pietro. A me manca uno stenografo, però non importa. I Vangeli per fortuna sono già finiti. Allora, è così iniziato nella storia, ma così continua a iniziare nelle nostre storie. Come sta scritto nel profeta Isaia, segue una lunga citazione, il Vangelo non cade come un vaso di gerani sulla testa, c'è una storia che lo prepara. È il motivo per cui noi leggiamo l'Antico Testamento, perché giustamente uno potrebbe anche dire, ma che ce frega? Moltissimo invece, perché tutta la storia di Israele è figura tipica della storia della Chiesa e di tutti noi. Nos verus Israel sumus, noi siamo il vero Israele. Quindi c'è una storia che lo prepara e che noi leggiamo alla luce di colui che abbiamo conosciuto. Allora, come il profeta Isaia diceva, io mando il mio messaggero, angelos, il mio angelo, egli preparerà la tua vita, la tua via, c'è qualcuno che prepara la via al Signore. Questo è successo con Giovanni Battista, è d'accordo, ma state attenti che è successo anche da noi. Allora, la domanda è questa, chi è stato il tuo angelo? Chi è stato il messaggero che ha preparato la via al Signore per te? Che stavi tanto bene e tranquillo prima, posto che l'abbia preparata, perché non è neanche mica detto, ma insomma speriamo di sì. Questo messaggero è voce di uno che grida nel deserto. Guardate che uno che grida nel deserto non l'ascolta nessuno. Allora la Santa Chiesa ha un bello sbaitare, ma non l'ascolta nessuno. Nella mia vita, coloro che hanno preparato la via al Signore nella mia esistenza erano persone che gridavano nel deserto. Noi siamo figli di un tempo in cui, se non hai degli eventi, non esisti. E allora anche la Santa Chiesa si preoccupa di fare degli eventi perché pensa che con questo possa raggiungere facilmente molte persone. Ma guardate che la parola non ci raggiunge se non nel momento in cui tu sei nel deserto, cioè con il culo per terra. Perché, come dice il salmista, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Quindi il deserto, che è il luogo inospitale e non accogliente per eccellenza, diventa in realtà il luogo in cui incontri Dio, che non è mica poco, nella persona di Gesù. Perciò finché hai la pancia piena, tutte le voci che ascolti non saranno nel deserto, perché tu non sei nel deserto. Il Covid ci ha dato qualche esperienza simile. C'era effettivamente un deserto e noi ci stavamo talmente male in quel deserto che mo vogliamo riprendere esattamente come prima, senza aver capito una beatissima mazza, come suol dirsi, da quello che il Signore intendeva dirci, cioè della nostra vita imbecille che conducevamo. Punto. visto che qua pare che l'unica cosa importante sia tornare a girare per le città, a divertirsi, a mangiare e a pensare ai cacchi propri. Ma devo dirlo io. Insomma, non credo che sia servita a un granché la lezione. E detta tra di noi, io non ho neanche trovato molti preti o vescovi che cercassero di illuminare il senso di ciò che è accaduto, del deserto che abbiamo passato, se non dicendo quelle stesse banalità che dicono tutti. E questo mi manda ai matti, perché se la Chiesa non dice qualcosa di diverso, ma mi sapete dire cosa ci stiamo a fare? Tanto vale chiudere baracca, e infatti la stiamo chiudendo. Sono io cattivo o di fronte alle, come le chiamano adesso, femminicidi che abbiamo visto? Io mi sarei aspettato dai prelati una parola un pochettino diversa da quella che può dire chiunque altro. Ma se noi perdiamo sapore, con cosa ci si renderà salati? È possibile che noi possiamo limitarci a dire quello che è ovvio a chiunque? Bisogna l'educazione, questo e quell'altro, tutte cose vere. Ma io mi aspetterei dai preti e dai vescovi che dicessero qualcosa di più significativo, appunto un Vangelo, non una notizia qualsiasi. E dunque nella mia vita, come nella vita di ognuno di noi, abbiamo incontrato dei messaggeri che ci hanno aiutato a preparare la via del Signore, a raddrizzare i suoi sentieri, a raddrizzarli perché erano storti. Siamo nati, la mia famiglia, che è uno potrebbe dire un'ottima famiglia, i sentieri lì erano stortissimi, nessuno gliene fregava niente di Dio. Punto. Ed era quello che si dice un'ottima famiglia, perché i nostri punti di riferimento erano altri. E detta tra di noi, non sono così sicuro che la mia San Famiglia sia stata poi tanto diversa dalle vostre, tanto per essere sincero. Io nella mia vita ho avuto questo immenso dono, persone che mi hanno annunciato la via del Signore, che si fa strada nelle nostre vie storte. E qui abbiamo la figura di Giovanni. Giovanni che significa Dio e grazia. C'è stata qualche persona per noi che è stata la grazia di Dio, che è stata una grazia di Dio incontrare. Alcune e moltissime sono state una disgrazia, ma c'è anche chi è stata una grazia, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione. State attenti, perché qui c'è il momento iniziale. Vedete, la grazia presuppone la natura. Non occorre essere in stato di grazia per rendersi conto che il peccato fa schifo o la vita che facevi era sbagliata. Non occorre mica essere mossi dallo Spirito Santo, basta ragionare. Certo, se noi spegniamo l'intelligenza con la TV e le infinite altre cretinerie che ci buttano addosso, anche ragionare diventa difficile. Però guardate che di per sé la conversione in quanto tale, che l'adulterio sia una merdata per te, tua moglie e i tuoi figli, non occorre essere in stato di grazia per capirlo. E tra l'altro non occorre neanche essere particolarmente intelligenti, perché mi pare il minimo con che faccia mi presento a mia moglie e ai miei figli. Ma non lo capisci? Allora vedete, non è necessario trovare uno che ti dica che alcune strade sono sbagliate, anche se, data la caoticità delle nostre strade, perfino ribadire alcune cose minimali sembra strano. Perché in un mondo in cui ognuno fa strada per conto suo, e la strada è la irregolarità e la volubilità del proprio volere, appunto, che uno dica guarda che è quella la strada e non altre, sembra perfino strano. Accorrevano a lui da tutta la regione tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Il battesimo di Giovanni è un battesimo di conversione, noi amministriamo il battesimo di Giovanni? No, è una roba morta, sepolta. E certamente poi tutti gli studiosi vi diranno sì, perché c'erano tanti movimenti messianici e qua e là e su e giù, e gli esseni, tutte cose che noi non sappiamo con esattezza, ma che fanno fumo sufficiente per riempire di insulsaggini moltissime omelie. Quello che è importante è che non ci vuole essere in grazia di Dio per fare un gesto che antropologicamente è significativo, un gesto lustrale, ti lavi. Ma in questo gesto tutte le religioni hanno dei bagni purificatori, ci vuole mica chissà cosa per capirlo. E così come non ci vuole niente per capire che è un lavacro esterno. Poi Giovanni ci viene presentato con un look, con una mise, che è quella tipica dei profeti dell'Antico Testamento. E questo per noi può essere difficile a capire, no? Perché noi siamo rimasti con l'immaginario e pensiamo che un profeta debba avere la barba lunga ed essere vestito di peli di cammello. Guarda che un profeta può essere una persona che, se lo vedi, non gli dai neanche 2 euro spuntati. Però c'è il Signore sulle sue labbra. Vi voglio farvi un esempio banale, e siccome parliamo di una persona che non c'è, posso ben dire chi è. Mario Alberto, che è quello che abitualmente ci aiuta con le omelie, con le preghiere dei fedeli e ci aiuta a dare la comunione. Mario Alberto, che è ministro straordinario dell'Eucaristia, intendo dire, ha un timbro, non ci vuole niente. Fa un lavoro negli ospedali, in particolare Fate Bene Fratelli, che secondo me bagna il naso, come suol dirsi, a moltissimi preti. Se tu sei lì e dai la comunione e ascolti le persone, eccetera, eccetera. Ve lo vedete Mario Alberto come un profeta? Beh, perché no? Un pochino sì. E nota che se lo è lui, potete esserlo anche voi. Allora vedete, un profeta può avere un'aria anche molto dimessa. Se del Signore stesso il profeta Isaia dice: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere, non è l'evento. Quando eravamo a Gesù, la cosa antipatica di quella messa è che, siccome eravamo effettivamente in più di 500, c'è una specie di aria, non dico da parte di tutti, ma di molti, andiamo all'evento mondano della Chiesa di Gesù. Beh, adesso, grazie a Dio, fuori dalle palle. Grande dono di Dio. Allora, vedete, le vie del Signore non si maturano sotto i riflettori, né con eventi straordinari. Si maturano in una persona che può anche essere molto ordinaria, che può anche dirti cose molto ordinarie. L'inizio della mia vita cristiana è dipeso da una vecchietta che non era una cretina, perché non tutte le vecchiette sono cretine. Le vecchiette cretine sono quelle che anche da giovani erano cretine. Ma se da giovane sei stata, quindi 2000 anni fa, eri intelligente, stai tranquillo che invecchi esattamente come sei vissuta. Questa vecchietta, io me la ricorderò finché vivo, nella sua semplicità, mi aveva dato una corona da rosario e un libricino per imparare a dirlo. Se io sono prete oggi, e se penso nella mia vita avrò fatto tanti guai, ma anche di aver annunciato abbastanza il Vangelo, lo devo a quell'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, per mezzo di una vecchietta. Quindi andiamoci piano a dire, con la spocchia tipica di molta clientela dei gesuiti: ah no, quelle robe lì, no, sai, io faccio gli esercizi spirituali, non faccio rosario. Peccato che tu li faccia male e non ti servono a niente, perché il Signore si rivela ai poveri, non agli spocchiosi. Punto e basta. Sta di fatto che dunque Giovanni, e anche il nostro Giovanni, in cui c'è lo spirito della profezia, c'è lo spirito dell'Antico Testamento, però cosa dice? Viene dopo di me colui che è più forte di me. Cosa vuol dire forte di me? Non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. A noi sembra un gesto di umiltà, nel senso che uno ti slaccia le scarpe, pensi che sia, ma non è questo. Il gesto lo trovate tra l'altro spiegato verso la fine del libro di Ruth, che tra l'altro è un delizioso un libricino che potreste leggere molto utilmente, e si legge tra l'altro proprio nel tempo di Avvento, perché il protagonista è una gentile, nel senso che è una donna pagana, Ruth appunto, e non a caso si svolge a Betlemme, eccetera eccetera. Chi ha redatto il brano dice: una volta c'era questa usanza in Israele, chi aveva diritto di riscatto, cioè voi sapete che c'era questo istituto giuridico, se moriva un uomo, la sua vedova poteva essere sposata dal parente prossimo a lui più vicino. Se questo rifiutava di esercitare questo diritto, si scioglieva il laccio dei sandali e lo dava a chi gli sarebbe succeduto nel diritto. Allora, io non sono degno di chinarmi per legare i lacci dei suoi sandali, perché è lui lo sposo. Io sono solo l'amico dello sposo. Io non posso delegare a nessun altro, perché con me è arrivata la pienezza dei tempi. Ma siccome non gli sciolgo il sandalo, lui non si scioglie il sandalo per darlo a me, il sandalo è suo, il che significa lo sposo è lui. Allora capite che qui sta parlando di qualcosa che è molto bello e che è il centro dei desideri di tutti, lo sposo, la sposa, cioè l'amore vero, non la scopata. E se è vero che nella vita delle persone è inevitabile dedicarsi anche a queste ultime, è anche vero che in fondo non è quello che cerchiamo. Cerchiamo uno sposo, cerchiamo una sposa. Lui è lo sposo. È quello che avresti cercato e che avresti anche voluto se fossi stato talmente intelligente da capire che quelle storielle che hai avuto erano semplicemente delle storielle e che a ben guardarle ti hanno più nociuto che aiutato. Ma qui capite che siamo anche a uno step successivo, non siamo più cioè alla legge, già per la legge, che è qualcosa di ragionevole, io posso capire quello che è sbagliato, quello che è male. Qui siamo invece a qualcosa che con la ragione non ci arrivi. Dio ti si rivela come sposo in Cristo, in Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio, e mostra di essere lo sposo, cioè il compagno della tua vita, lo sposo fedele. E questa è la grazia che te lo dice. Questa sarebbe la buona notizia, perché il resto non sono notizie, non sono Vangeli, sono, come dicevo, qualitativamente omogenee rispetto a tutto il resto. Anche la conversione è una notizia qualitativamente omogenea, a parte che non è una bella notizia, perché insomma ti tocca dire vabbè, faccio schifo, e vabbè, posso accettarlo. Ma comunque non è una buona notizia. Comunque è qualitativamente omogenea, perché un sacco di gente ti dice che fai schifo. Quindi niente di nuovo. E invece la buona notizia è proprio questa. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io vi ho battezzato con acqua, appunto un lavacro esteriore, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Io adesso vorrei venire da ognuno di voi e dire: adesso dimmi che cos'è lo Spirito Santo, e vorrei vedere cosa salta fuori. Allora, capitolo 17, versetto 24 del Vangelo di Giovanni. Ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Questo è lo Spirito Santo. Gesù ci rivela che siamo Cristi anche noi. come lui è Cristo, cioè consacrato e santificato dallo Spirito. Tra un mese celebreremo il suo battesimo. Gesù ci dona quello che è lui e ce lo dona morendo, perché sulla croce paedochen to pneuma, che non vuol dire spirò, ma consegnò lo Spirito. Per Giovanni la Pentecoste avviene ai piedi della croce, cioè lo Spirito di Cristo è dato a noi come eredità, e fino a prova contraria, se c'è un'eredità bisogna che uno muoia, e infatti muore. Lui si svuota, annientò se stesso, annichilì se stesso per darci quello che aveva, lo Spirito, il suo respiro. Il respiro è ciò che fa una persona viva. Vedete in giro tante persone vive voi? Io no, ne vedo tantissime che sono degli zombie, che non respirano, non respirano lo Spirito, respirano aria inquinata. Allora questo significa che ci batteggia in Spirito Santo, cioè che chi lo accoglie e chi fa dritte le sue vie lo conosce a un certo punto non come un dovere, è giusto che io cambi, ma come lo sposo che mi è venuto incontro e che mi rivela la falsità di tutte le mie avventurette precedenti. E questa è una bellissima notizia, perché è quello che aspettavo. Quella è una notizia qualitativamente diversa che noi preti e voi dovremo saper dire e dare, perché poi significa che noi diventiamo altri Cristi. Quello che ha vissuto lui lo viviamo noi, siamo altri Cristi, figli di Dio. Si chiama l'adozione a figli. Quindi non siamo più stranieri a Dio e neanche ospiti. Sei ospite perché ti sei battezzato o ti sei confessato, hai fatto un gesto rituale, ma sei di pieno diritto, sei Dio con Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, in un certo senso si può dire di ognuno di noi, proprio perché si dice di Gesù Cristo. Ecco, questa sarebbe l'omelia. Allora, pensate a chi sono stati i vostri Giovanni Battista. Pensate a come invano avete provato a raddrizzare le sue vie, perché a un certo punto, nota bene, può anche diventare impossibile. Quando la vita ha preso una certa piega, hai voglia tu di raddrizzare le tue vie. Le vie restano storte, soprattutto se siete passati per avvocati o compagnia bella. Scripta manent. Bene, cioè bene, bene un corno, male, però per fortuna nelle nostre vie si fa incontrare e viene a incontrarci colui che ci ha amato per primo e che fa di noi altri se stesso, altri Cristi. Guardate, se capite questo, capite il Natale, se no sono tutte balle. E allora potete mandare a casa presepi, messe e compagnia bella, perché è questo il senso di quello che noi facciamo. Concludiamo con le parole di Santa Teresa: e la puerta per entrare in este castillo è la orazione, e la porta per entrare in questo è la preghiera, cioè la presenza nostra a lui, cioè il supplemento di senso, perché è quello che si chiede alla Chiesa. La carità la fanno anche gli atei, e d'altra parte Dio giudicherà tutti sulla carità. Quello che è proprio nostro è un supplemento di senso che tu puoi avere e che puoi testimoniare ad altri, per essere tu il Battista, l'Angelos, l'annunciatore, perché su questo mondo sfiorito è tale perché non c'è più nessun annunciatore. I preti stessi sembrano esserselo dimenticato, predicando la morale di tutti. Ma io non predico la morale, io predico Gesù Cristo, perché se no, che che senso avrebbe tutto? Allora vedete che alla fine la questione è una questione di fede. Ci credete? Ci crediamo? Chiediamo a Dio Onnipotente in questa celebrazione dell'Eucaristia che nella grazia dello Spirito Santo voglia aprire i nostri cuori alla fede, perché possiamo costruire la nostra vita su di Lui, che è la pietra scartata dai costruttori di questo mondo e che Dio ha posto come testata d'angolo.